Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, Sound of the V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Silvia e Davide. Silvia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Silvia, ma lo stai sentendo questo effetto primavera? E quindi la voglia di uscire di casa?
Ma sì, dai, tutto sommato sì.
Vabbè, allora anche tu stai contribuendo con tutta probabilità alla diminuzione degli accessi alle piattaforme di streaming.
È molto probabile, sì.
Ogni giorno ci sono lanci di nuovi contenuti televisivi, però la spesa per tutta questa offerta sta calando. Secondo i dati relativi al mercato televisivo in Italia della Digital Consumer Trend Survey 2023 di Deloitte, sostanzialmente, secondo questo studio, la spinta della pandemia sta frenando. Anche se il 68% degli adulti italiani ha accesso ad almeno un servizio video a pagamento, c'è un calo del 3% rispetto al 2022, signori. E forse c'è anche un problema demografico, incredibile, è vero, ma la fascia d'età che effettua il maggior numero di accessi, cioè l'89%, è quella tra i 18 e i 24 anni, mentre i 65-75 anni, che sono anche quelli più numerosi, si fermano al 49%. Calano anche i nuovi sottoscrittori dei servizi a pagamento, che dal 2021 al 2023 sono passati dal 21% al 16%.
Invece continua ad aumentare il numero di smart TV nelle nostre case, dato che il 71% degli adulti italiani afferma di possederne una o di averne accesso, in crescita del 2% rispetto al 2022 e del 24% negli ultimi 5 anni.
Classico.
All'offerta a pagamento si aggiunge, tra l'altro, lo streaming gratuito, diffuso presso la maggioranza degli adulti. Solo il 13% in Italia dice di non farne uso. E poi ci sono i servizi di pay TV via satellite o via cavo e lo sport broadcast, che sono utilizzati rispettivamente dal 17% e dal 18% degli italiani. Però forse questo calo è dovuto anche a un tema, a un problema economico. Insieme alla stabilizzazione del consumo, cresce l'acquisto di abbonamenti per periodi ristretti legati a lanci particolari. E il contenimento della spesa che si fa magari accettando gli inserimenti pubblicitari nelle offerte, no? Prendo un'offerta che costa meno,
certo,
però mi becco la pubblicità. A fronte delle politiche commerciali che hanno sostenuto l'azione di contenimento della condivisione degli account, appunto, perché
ormai un anno è finita questa cosa,
sì. Attualmente in Italia il 29% degli account sulle tre principali piattaforme di streaming è condiviso. Il 25% di chi ha accesso a questi servizi condivide il costo con qualcun altro e il 14% non paga l'accesso, soprattutto tra le fasce più giovani. Secondo il report, il 40% di chi ha accesso a un servizio di streaming video a pagamento è disposto a considerare un abbonamento più economico con pubblicità, contro un 22% che considererebbe di pagare un secondo account a prezzo pieno, possibilità che invece viene esclusa dal 44% degli intervistati.
Wow. Leonardo Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, prima proposta musicale di questo venerdì e quindi una sorta di augurio per il vostro weekend. Allora, loro sono, R.E. Serafin, e questo è il suo secondo album, Fool's Mate. Lui fa una sorta di power pop piuttosto ruspante ma allo stesso tempo sofisticato. Tra le sue influenze cita Tom Petty, The Clean, Mark Lanegan Band. Ma questo Fool's Mate personalmente mi ha ricordato anche un album che si intitola Summer Teeth dei Wilco. E insomma, c'è un po' di tradizione classica, di classic rock in questo Fool's Mate di R.E. Serafin, e questa è End of the Start.
Smell.
Nei giorni in cui il Parlamento europeo ha votato l'approvazione dell'AI Act, con il governo italiano che ha annunciato nuovi finanziamenti e provvedimenti a sostegno dell'intelligenza artificiale, ci chiediamo come stiano muovendo le imprese, come possa l'AI supportarle nella creazione di una narrazione efficace e autentica del proprio brand. Le soluzioni potrebbero arrivare da Bea, media company specializzata nella narrazione strategica d'impresa. L'agenzia, che proprio in questi giorni spegne tre candeline, ha celebrato la crescita della sua squadra e del fatturato, che dopo i circa 2 milioni di euro del 2023 punta a superare abbondantemente la soglia nel 2024. E allora parliamo di Bea con Corrado Paolucci, Chief Operating Officer e Partner, e Salvatore Ippolito, Co-Founder e CEO di Bea. Buongiorno!
Buongiorno.
Buongiorno
e benvenuti. Allora, come nasce Bea e con quali obiettivi e come si è evoluta nel corso di questi primi tre anni?
Beh, inizio io. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per averci coinvolti in questa chiacchierata. Beh, Bea è nata nel cuore della pandemia, è nata all'inizio del 21, dopo un po' di pensieri già nati nella seconda metà del 2020, quindi nel momento in cui ci si chiudeva un po' tutti, noi abbiamo deciso di aprire una nuova attività, di sfidarci e sfidare anche un po' le aziende a percorrere questa nuova strada con noi. Bea in realtà, appunto come è stato detto, è l'iniziale di un invito all'azione, B e Media Company, da cui appunto l'inizio è Bea. B e Media Company perché è un invito che rivolgiamo alle aziende a muoversi secondo le direttive di un'azienda media, quindi raccontarsi come se fossero delle media company, quindi individuare internamente le proprie storie, i propri tesori nascosti e raccontarli in modo importante, soprattutto considerato che uno degli stimoli che era arrivato all'inizio era quello nato da qualche lettura. Strano a dirsi in ambito botanico, si parla di saltazionismo anziché di evoluzionismo, perché in realtà sembra quasi che il digitale abbia operato in questo senso, che non sia stata un'evoluzione che abbia consentito un certo tipo di sviluppo del mondo della comunicazione, ma piuttosto un salto evoluzionistico proprio, che molto spesso le aziende non hanno poi saputo in qualche maniera interpretare, in particolare la disintermediazione offerta da tutte le piattaforme, anche dalla possibilità di raccontarsi attraverso i propri siti. Ecco, noi lavoriamo esattamente su questo, nell'aiutare le aziende a raccontarsi e a raccontare le proprie storie su tutto ciò che è terze parti, quindi siti offerti da terze parti, ma soprattutto sul territorio dell'owned, quindi sul settore proprietario, i siti, i magazine, tutta l'ampio paradigma di disponibilità da parte delle aziende in termini di piattaforme e quindi di potenza di racconto. Concludo solo col dire che in realtà una importante stimolo è derivato anche dalla lettura di, per esempio, di una chart su cui andiamo spesso e che poniamo all'inizio delle presentazioni, che è l'Edelman Trust Barometer, dove si incrociano ad esempio in una chart etica e competenza. Ecco, nel riquadro a destra derivante dall'incrocio di queste due variabili ci sono solo le aziende, le altre strutture, istituti, associazioni che vanno dal terzo settore, dal mondo media, dagli organismi politici sono sparse in questa chart, ma non sono assolutamente in alto a destra, dove c'è appunto l'incrocio magico tra etica e competenza. Alle aziende viene richiesto di parlare, di raccontare la propria storia, di raccontare la propria idea, la propria posizione anche su temi che non sono strettamente attinenti al proprio mercato competitivo ma che coinvolgono la società. Ecco, noi aiutiamo le aziende a raccontare le proprie storie aziendali e anche, perché no, a prendere posizione all'interno di storie che coinvolgono l'ambito sociale più che l'ambito societario vero e proprio.
Ecco, ma questo raccontarsi oggi nel progresso mediatico costante, quindi nell'aggiornamento normativo, non trova molte difficoltà? Cioè, come se appunto gli aggiornamenti legislativi, normativi fossero un freno. È questa una sfida oppure è un limite?
Ma secondo me nell'uno o nell'altro, nel senso che alla fine quello che succede è che mi viene in mente, prendo a prestito un esempio di natura sportiva, nel senso che quando ci sono gli slalom, visto che facciamo riferimento agli slalom normativi, legislativi, Normalmente la via migliore è quella più dritta. Se scendo a fianco ai pali, scendo dritto, vado via più veloce. In altri termini, qual è la via dritta? Beh, l'idea creativa, l'idea che ci guida, quello che noi spesso cerchiamo di individuare insieme all'azienda, che è poi una sorta di activation concept, l'elemento guida, la master narrative, la storia chiave intorno a cui imperniare il racconto da parte delle aziende. Non è facile, difatti parliamo di metodo giornalistico, bisogna in qualche maniera intervenire all'interno delle aziende, difatti noi iniziamo molto spesso da una grande quantità di ascolto, ascoltiamo l'azienda, si racconta attraverso i propri stakeholder interni, attraverso gli stakeholder esterni, facciamo l'audit di percezione, di gap percettivi rispetto all'esterno, e da lì andiamo a cercare di individuare quelle che sono le storie più coerenti, più attinenti, soprattutto le storie vere, perché ovviamente al tempo d'oggi è assolutamente impossibile non essere totalmente e perfettamente coerenti rispetto al proprio modo di essere. L'idea quindi guida, e provo a raccontare un po' di idee che ci hanno guidato, nel senso che noi ad esempio abbiamo raccontato lo sviluppo della M4 della metropolitana a Milano attraverso una sorta di dietro le quinte o dentro le righe, siamo andati a raccontare la storia dei quartieri per rappresentare il progresso nel collegamento metropolitano che stava avvenendo nella cittadina milanese. Siamo andati a raccontare il mondo sottomarino attraverso i cavi nel Mediterraneo di Terna. Abbiamo raccontato il passaggio da cacciatori a costruttori di un'azienda che lavora nell'ambito dell'executive search, key to people, da hunters a makers, a builders, quindi un passaggio assolutamente fondamentale, raccontato attraverso tematiche ovviamente di questa natura. Abbiamo raccontato come la bellezza che salverà il mondo di Dostoevsky in realtà è una bellezza sostenibile raccontata attraverso un magazine per Intesa. Abbiamo parlato di body positivity per Rinascimento, per Teddy, perché l'abbigliamento non è una cosa esterna, ma una cosa che appartiene ai nostri corpi. Abbiamo fatto parlare dei character, abbiamo raccontato i microchip attraverso la plastilina, cosa assolutamente incoerente rispetto alla tecnologia ovviamente dei microchip stessi. Quindi sono tutte storie che abbiamo raccontato, che stiamo raccontando e che aiutano l'azienda in qualche maniera a travalicare i confini spesso ristretti del proprio mercato competitivo, ma per cercare di raccontare come stanno contribuendo a elementi di natura sociale, appunto il tema della diversity ad esempio, o anche dell'aggregazione sociale, il tema della periferia riaggregata alla metropoli milanese attraverso la metropolitana che va da est a ovest. Ecco, sono esempi che però tornano alla domanda principale, qual è l'elemento chiave? Ecco, l'elemento chiave è l'idea che guida, lo stimolo creativo.
Ecco, ma al di là dei generi, dei settori di riferimento, si può sintetizzare una sorta di ricetta per fare una strategia di comunicazione? Quali sono i punti focali oggi come oggi che bisogna toccare sempre, se ci sono?
Ma allora, diciamo che se volessimo provare a sintetizzare i tre punti che sono un po' anche i nostri pillar con cui poi ci affacciamo sul mercato, con cui lavoriamo tutti i giorni, sono sicuramente il fatto di essere, di considerarsi come una community di persone, noi lo siamo una squadra, abbiamo un network di talenti, e quindi il fatto di essere e sentirsi community è un primo punto. Il concetto di lavorare in partner, cioè noi spesso ci troviamo a interloquire non solo con direttori della comunicazione, che sono ovviamente i nostri principali interlocutori, ma anche in alcuni casi con amministratori delegati, partner o direttori di HR o Chief Innovation Officer. Questo per dire che diciamo la posizione è quella più di partner dentro un percorso, non semplicemente lavoro a una campagna o a un progetto, ma lavoro in partnership, in percorsi, in strade da percorrere. E poi quella di essere anche dei pionieri, non tanto nell'invenzione di un nuovo strumento, ma pionieri nella selezione del giusto mix. Ci sono tutta una serie di elementi a disposizione, tra tecnologia, il digitale, l'innovazione e oggi l'intelligenza artificiale che si citava prima mette a disposizione, essere pionieri vuol dire prendere questi ingredienti e costruirci una ricetta nuova, una ricetta che magari mette in un punto diverso, in una posizione diversa o in una quantità diversa questi ingredienti per preparare qualcosa che ha un gusto nuovo, ecco.
Abbiamo parlato di differenze, magari se ci sono o non ci sono, tra aziende e settori. C'è qualche settore dove è più facile, avete constatato una maggiore facilità di costruire una strategia valida, e invece altri dove invece si soffre di più, si arranca di più, magari anche per motivi strutturali, non so, culturali?
Ma allora, più che di settore, di industria, un po' prima Don Salvatore citava un po' di esempi. In realtà a noi ci piace più, forse conviene più parlare di maturità aziendale, nel senso che quello che notiamo è che ci sono sempre più interlocutori che comprendono il valore di una narrazione d'impresa come asset strategico, quindi non, come dicevo prima, una campagna, ma un asset che lavora alla strategia di posizionamento. Quindi il tema è quello di avere degli interlocutori, o comunque stiamo notando che è sempre più in crescita questa maturità, questa consapevolezza nel lavorare a percorsi, no? appunto a strade da percorrere, non tanto a campagne. E per cui, come dicevo prima, gli interlocutori sono sempre cambiano spesso, no? non c'è più un'interlocuzione classica, o non solo un'interlocuzione classica con i dipartimenti, le aree di marketing o di comunicazione, ma stiamo registrando una consapevolezza che la comunicazione, la narrazione è un asset strategico.
E come state inglobando le innovazioni del web 3.0?
Allora, qui permetteteci un paragone, nel senso che d'altronde facciamo anche questo di mestiere, una metafora, cioè se la narrazione d'impresa la consideriamo come un aereo, ok? Noi ci piace pensare il Web 3 così come l'intelligenza artificiale generativa come un secondo pilota, no? Un copilota, che è un supporto, è una garanzia, è anche l'opportunità di affidare un po' di parti rutinarie e del nostro lavoro a un soggetto tecnologico affidabile, per lasciarci le mani libere e dedicarci ad approfondire la parte creativa, ad approfondire la parte strategica e di alto valore aggiunto. Quindi diciamo che l'innovazione del Web 3.0 ci può aiutare a valutare più scenari rispetto a quelli che noi potremmo, da cui potremmo partire, però è giusto che l'aereo, che citavamo prima, lo continui a comandare il pilota principale, quindi un copilota, un assistente di volo che ci permette di fare meglio il nostro lavoro di piloti, di guide.
E a proposito di guida, di Bea, cosa caratterizzerà il vostro 2024? Quali sono gli obiettivi? Cosa vi prefiggete?
Beh, un po' come affermavo in precedenza, noi soprattutto all'inizio offriamo tanto ascolto, che poi significa anche per le aziende la capacità di un po' di specchiarsi, un po' di guardarsi dentro, perché sono molte domande che rivolgiamo a loro, ma che in qualche maniera consentono alle aziende di rivolgere a se stesse. In termini di offerta, molto, molto concretamente, in realtà noi poi una volta partiti dall'ascolto all'idea e alla declinazione, la declinazione poi si attua attraverso la costruzione di hub editoriali, di magazine digitali e comunque di contenuti che siano in qualche maniera in grado di essere declinati su vari altri ambiti, newsletter, piattaforme, proprietarie, terze. L'obiettivo finale è quello di in qualche maniera aiutare la permanenza. In epoca di doppia S, di generazione di doppia S, swipe and scroll, noi cerchiamo di aiutare un po' il concetto della permanenza, dell'approfondimento, di andare un po' sotto la superficie, di essere un po' più in profondità. Ecco, quello che cerchiamo di attuare è il potere della storia, il potere della, diciamo, dell'aggregazione, del coinvolgimento. Mi è venuto in mente, in realtà, pensandoci anche un po', un esempio, anche un semplice tagline come "You can do it" di una nota azienda, non è nient'altro che un invito all'empowerment, al potere dell'autodeterminazione, che in qualche maniera costruito da sempre una storia, una narrazione potentissima da parte di questa azienda. Ecco, il tema è individuare ovviamente il tesoro nascosto all'interno delle aziende e no, la nostra offerta si attuando ovviamente per in qualche maniera aiutarle a identificarli, questi poteri magici, e a declinare attraverso una storia da raccontare su diverse tematiche, diverse opportunità che tuttavia l'azienda non mancano, quindi da questo punto di vista si tratta solo di tra virgolette riempire degli spazi di cui le aziende già dispongono.
E allora Corrado Paolucci, Chief Operating Officer, partner di Ibea, Salvatore Ippolito, co-founder e CEO di Ibea, che è media company specializzata nella narrazione strategica d'impresa, oggi ospite a Daily On Air del Sando Vadivi qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del Daily Net. Grazie, grazie di essere intervenuti, buon proseguimento di giornata e anche buon weekend, grazie ancora.
Grazie a voi,
grazie a voi.
Arrivederci.
Saluto.
Come si conquista il consumatore in questo 2024, cara Silvia? Secondo VML Italia bisogna puntare sui valori profondi dell'uomo, quindi emozioni, riconnessione, migliore qualità della vita e recupero dei valori profondi nostri. sono le quattro direttrici che caratterizzeranno le strategie di marketing, quindi secondo quanto emerge dallo studio The Future 100 2024 a cura di VML Intelligence e presentato da VML Italy, l'agenzia creativa numero uno del gruppo VVP. Il report fornisce ogni anno un'istantanea delle tendenze socioculturali e delle attese dei consumatori e indica, attraverso l'analisi di esempi concreti e best practice, i 100 trend destinati a influenzarne i comportamenti, classificandoli in 10 sezioni che spaziano dalla cultura alla tecnologia, dal viaggio al marketing, dal food al beauty, dal retail al luxury e dalla salute all'innovazione. Quest'anno lo studio è stato realizzato a partire da 9.000 risposte a questionari realizzati in Europa, Asia, America e Stati Uniti. Cominciamo a vederli questi macro trend, dai.
Sì, intanto appunto come abbiamo detto tutta questa messe di informazione è stata organizzata in quattro appunto grandi aree, grandi macro trend, il primo delle quali è Radical Reconnection. Cosa vuol dire? Vuol dire, riguarda il crescente desiderio di connettersi con gli altri attraverso esperienze collettive e comunitarie, quindi la gente vuole stare insieme. Per combattere la solitudine in un'epoca appunto in cui le reti sociali diminuiscono, anche se aumentano i social, cresce la tendenza a organizzare pranzi e cene con sconosciuti, per esempio il relational dining, o a creare intentional communities dove le famiglie e gli individui non uniti tra loro da legami di parentela decidono comunque di sostenersi a vicenda.
Cresce anche il bisogno di incontrare persone e connettersi l'una con l'altra in un trend chiamato pro-social effervescence, che pone come antidoto alla solitudine l'energia e l'armonia sprigionate da un'esperienza condivisa come un concerto o un evento.
La terza grande tendenza è denominata The Great Deceleration, questo è interessante, cioè il nuovo bisogno dei consumatori di rallentare dopo anni frenetici per concentrarsi sulla ricerca di una migliore qualità della vita, che sia più serena. Tra questi trend che stanno nel grande calderone della Great Deceleration c'è per esempio l'idyllic idleness. Cosa vuol dire? L'esigenza dei consumatori di ritagliarsi del tempo per fare nulla, sostanzialmente, per dei momenti di noia e di inattività.
Sì, sì.
Un'altra tendenza, a te piace molto.
Scrutare il muro di fronte a te.
Esatto. Poi c'è la Well Ambition, che mostra come la nuova generazione di lavoratori metta in primo piano il benessere e cerchi un equilibrio tra le proprie ambizioni di carriera e le esigenze del riposo. Sono le famose persone giovani che fanno i colloqui e poi dicono, sì, ma quanto tempo mi tenete qua dentro?
Certo.
Magari non sono così contenti e non aderiscono, non prendono il posto. Magari sarebbero anche persone adatte, comunque. Certo. E poi c'è la Decelerating Hype Cycles, cioè la crescente tendenza a rifiutare continue novità in ambito fashion, beauty, tech, che generano hype ma che mancano di sostanza.
Va bene.
Cioè la moda sfrenata, essere alla moda,
sì,
maniera sfrenata,
sì,
no,
sì,
non
sì,
piace
sì.
più.
Questi scatti di umiltà. Va bene, poi Rehuman, la quarta, è una profonda riflessione sull'essenza dell'uomo nell'era dell'intelligenza artificiale. Sfumatura di questa categoria è dei identity economy, dove le persone digitali offrono ai brand modi economici e flessibili per coinvolgere i talenti, anche se interagire con un essere umano rappresenta ancora un valore aggiunto per i consumatori. Tra i trend osservati anche Symbiotic Tech, che prevede che i nostri compagni digitali creati dall'intelligenza artificiale possano vedere, sentire e parlare con noi in modo sempre più naturale, adattandosi alle nostre esigenze attraverso lo studio dei dati. Leonel, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E allora vi saluta, vi auguro un fantastico weekend, vi rimanda mercoledì prossimo Silvia, Davide, vi salutano e vi lasciano però una proposta musicale non facilissima, e così non è che siamo, per esempio prima non ci siamo dimenticati di raccontare che abbiamo ascoltato i Church. I Church, grande gruppo australiano di punk, post-punk, new wave.
Quanto tempo è passato?
Questo è il loro 26esimo album, che si intitola Eros Z and the Perfume Guitars, dalla quale abbiamo estrapolato Realm of Minor Angels. I Church ritornano, ma non è che fossero andati via, perché avevano pubblicato un album anche qualche stagione or sono, però pensa, 26. E invece questa ragazza che andiamo ad ascoltare adesso si chiama Bianca Scout, è arrivata al secondo album. La sua musica viene definita una sorta di collage tra ambient, musica classica e art pop, non è facilissimo. L'album si intitola Pattern the Mage e questa canzone si intitola Forest Spirit e vede anche la partecipazione di un'altra artista che si chiama Dark Merrick. Quindi Bianca Scout ci aiuta a andare verso il weekend. Grazie a tutti, ciao Silvia e ciao a tutti, ciao!
Ciao!